Seconda parte di Bam Bam Bam, stiamo insieme fino alle 12:30, ancora molte cose di cui parlare, collegamenti, andremo in a Edimburgo insieme a Ira Rubini, andremo in Africa insieme a Raffaele Masto e poi in Valsusa, ma prima io vi ricordo i nostri contatti 331-6214013 per sms anche Telegram oppure diretta @popolarenetwork.it, bam@radiopopolare.it invece è la nostra mail alla quale potete mandarci suggerimenti e idee. Noi ritorniamo allora un secondo indietro all'argomento di cui parlavamo prima e ci andiamo ad ascoltare una canzone di Bobby Womack insieme a Fatoumata Diawara.
It was falling through my hands. Did you hear me, baby? Did I get close to your soul? I tried to reach you, but I had to let it go. But away, heaven held you there for a moment in my life. Space was around us, a walls of falling from the sky.
essere un po' un libro e essere anche una mappa del tesoro? Sì, forse sì, ecco, ma diciamo che non sappiamo se il libro che ho tra le mani in questo momento è una mappa del tesoro oppure no, lo chiederemo al nostro ospite. Si tratta di un libro particolare, pubblicato per la prima volta nel 1893, si intitola Roche, Mahol e Montpantero ed è di una strana, oscura scrittrice che si chiama Matilde Dell'Oro Ermil. Ecco, nel marzo di quest'anno l'editore Valsusino Tabor, di cui abbiamo già parlato diverse volte all'interno di Bam Bam Bam, lo ha riproposto dorso a dorso con Il Codice dell'Oro, che è un'indagine sulle curiose teorie di questa scrittrice. Abbiamo con noi uno degli autori del Codice dell'Oro, che è scrittore e anche illusionista, parleremo di lui anche di questo, Mariano Tomatis. Benvenuto Mariano.
Buongiorno Elena, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, aiutami con questo libro, aiutami a orientarmi, a capirlo, perché davvero io l'ho letto, ma è un libro che mi ha lasciata abbastanza di stucco, ecco, come pochi libri sono riusciti a fare. Ci racconti di che cosa si tratta, che libro è?
È un libro molto strano, è un libro di folklore pubblicato la prima volta l'anno che hai detto, poi ripubblicato in un'edizione ampliata nel 1897 per avere due coordinate, e l'anno in cui nasce la Juve, alla fine dell'Ottocento. È un libro che viene completamente dimenticato, pubblicato in poche copie, ma che viene misteriosamente riscoperto nel 1973. Io proprio grazie a questa riscoperta mi trovo questo libro in mano nell'anno 2000, perché nel 73 rinasce in qualche modo dalle sue ceneri. Viene ripubblicato da una piccolissima casa editrice di Torino che si occupa di UFO, di dischi volanti, all'interno di una monografia intitolata Clipeus, il termine latino per definire i dischi volanti, e l'interesse per gli ufologi, per gli appassionati di misteri piemontesi, sta proprio nel contenuto. Non è solo un libro di folklore, ma è un libro in cui questa autrice condensa luci strane nel cielo, folletti, streghe, attribuisce agli abitanti di Montpantero dei poteri paranormali, parla di tesori nascosti e soprattutto fa un riferimento a una città che sarebbe perduta sotto il fango, chiamata Rama, il cui splendore avrebbe rivaleggiato con quello di Atlantide, che invece sparì sul fondo dell'oceano. Ecco, negli anni 70 questo libro di fine 800 diventa un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati che iniziano a passeggiare per i boschi alla ricerca dei vari stimoli che questa autrice racconta in maniera così precisa e dettagliata. Ci sembrava sufficientemente folle da proporne una riedizione oggi.
Sì, direi di sì, sono d'accordo con te, è sufficientemente folle. Raccontiamo qualcosa di più proprio di Matilde. Chi era e perché ha scritto un libro di questo tipo? Quali erano i suoi scopi, se c'era uno scopo?
Lei era un'appassionata di leggende e folklore locale, pubblicava su diverse riviste e online, abbiamo trovato molti articoli dell'epoca che lei ha pubblicato su diverse riviste, e naturalmente quando si va a rimestare nelle leggende locali saltano fuori appunto figure che arrivano da altre dimensioni, voci incontrollate, e lei le colleziona tutte quante in questo libro, in questa antologia, e bisogna dire che il Rocciamelone, la montagna su cui sono ambientate, già solo nel suo aspetto piramidale ha un aspetto magico anche agli occhi del più scettico degli scettici. Lei ondeggia sempre tra l'incredulità e invece la suggestione, per cui fa un po' come i moderni registi di film horror fanno, per aggiungere un po' quel livello di timore nello spettatore. Inizia il film con quella frase ambigua: questi fatti sono ispirati a fatti realmente accaduti. Lei fa lo stesso, lei racconta l'avvistamento di uno strano essere nei boschi e poi specifica dove andare a parlare con il tizio, spiegando dove abita, il tizio che lo ha visto, quindi in qualche modo fornisce degli agganci razionali, documentali, tali, per cui uno leggendolo non capisce mai dove finisca la verità, inizi la leggenda. E in epoca di fake news, mettere un po' alla prova la nostra capacità di esplorare quella zona grigia del possibile, del supposto, del probabile, dell'improbabile, è una palestra interessante. Per noi ripubblicarlo con dorso a dorso, il nostro saggio critico, Il Codice dell'Oro, era anche un modo per trasformarlo in una sorta di tapirulan, uno strumento per mettere alla prova e allenare questa capacità di lasciarsi incantare ma al contempo tenere i piedi per terra.
Ecco, davvero sono tanti gli spunti che si trovano all'interno del libro. Lei parla di questo, in fondo è anche un rievocare un bel tempo andato, ecco, c'è anche questo aspetto, un buon tempo antico, un passato di gloria. Senti, la Valsusa è veramente un luogo, soprattutto la parte della Sacra di San Michele, il Musinè, il rapporto con gli UFO, sono luoghi pieni davvero di leggende. Io sono stata a visitare un po' di tempo fa la Sacra di San Michele e lì c'è la storia, questa leggenda affascinante della Bell'Alda, che magari possiamo raccontare. Perché secondo te sono luoghi così, che si prestano così al racconto di leggende e di cose strane, di rapporti con il soprannormale?
Nel caso di Matilde, ma credo che si applichi anche a tanti altri paesi, villaggi in giro per il mondo, quando tu ti occupi delle vicende accadute in montagna, in piccoli borghi, manca sempre la documentazione scritta, mentre se uno deve ricostruire la storia di Parigi, Londra, Roma, ha tonnellate di archivi perché tutto rimane, perché diciamo le grandi città dove ci sono stati grossi governi hanno mantenuto archivi ricchissimi, nei piccoli borghi tutto questo è impossibile, non ci sono, gli archivi parrocchiali vanno indietro di poco più di un secolo, e quindi bisogna, per ricostruire la storia, affidarsi un po' al ricordo degli anziani e un po' appunto alle tradizioni che appunto si intrecciano con la mitologia, con lo zodiaco, e si attribuisce un valore documentario anche a suggestioni meno solide appunto di un archivio, di un documento. Per cui io credo che il fatto che siano più eterei i documenti che provano le storie dei paesi più piccolini e magari un po' periferici appunto portano alla creazione o offrono una nicchia ecologica in cui è più semplice per queste storie quello di attaccarsi.
È vero, è anche vero però che in Valsusa secondo me questo tipo di narrazione è ancora attuale, perché ad esempio, e lo riporti anche tu nel tuo scritto all'interno del libro Il Codice dell'Oro, uno dei leader della resistenza Notav è un folletto, Giacu, che si materializza oltre le reti del cantiere di Chiomonte. C'è ancora qualcosa, c'è ancora oggi un gusto in Valsusa, forse è stato recuperato magari per questo tipo di presenze?
Beh, uno dei grandi punti di forza del movimento Notave è stato quello di davvero gestire la sua lotta con ogni mezzo necessario, scomodando anche appunto il paranormale, il soprannaturale. È un modo di farlo ironico, naturalmente, che non ha niente a che vedere con la vera fede in questa entità, però ha assolutamente una sua efficacia. È un gioco che noi abbiamo fatto molto pubblicando questo libro, cercando di unire un po' il gusto pop anche però il gusto della lotta e della ricerca delle risonanze di queste immagini con il presente. Faccio solo un esempio: Matilde, a un certo punto, Matilde Ermil, l'autrice, parla di misteriose miniere di pietra verde che si troverebbero nascoste da qualche parte sul Rocciamelone. Sulle carte antiche della Valsusa c'è una conferma di queste miniere, per cui uno può lasciarsi sedurre dal fascino superficiale della cultura pop, immaginare il film Michael Douglas dell'84, L'inseguimento della pietra verde, e organizzare una spedizione per cercare queste cave. Oppure si può scavare da un altro punto di vista, quello più simbolico. Matilde parla di morti misteriose. A noi oggi, uomini e donne del 2000, non ci stupisce, perché la pietra verde è amianto, quindi possiamo immaginare quanti danni possa aver fatto ai laboratori dell'epoca a lavorare in queste miniere, e quanto possa essere folle oggi proporre di bucare delle montagne che appunto sono cariche di questo, tra virgolette, tesoro, ma che è un tesoro molto letale. Per cui questo gioco di fare dialogare il passato e il presente, questo è un libro che lo consente in modo molto copioso, quindi ci siamo molto divertiti a farlo.
Mariano è anche un illusionista, l'abbiamo detto prima, ha scritto anche cose, ha fatto diversi lavori anche sulla magia e anche un po' sulla teoria della magia, e la critica anche, se mi consenti. Io consiglierei a tutti di andare a fare un giro sul suo sito internet, sul suo blog, perché veramente c'è da perderci delle ore, Mariano, veramente ci sono una serie di articoli interessanti, buffi, strampalati e di tutto e di più. Parliamo qualcosa, diciamo però qualcosa anche sulla magia. Ti vorrei chiedere qualcosa sulla magia oggi, come la definiresti?
Beh, la magia ha un po' dimenticato da dove arriva. Una volta il mago che tirava fuori il coniglio dal cappello era adorato dal popolo perché riusciva a creare la bestia da mangiare senza dover andare a caccia. Quindi l'uomo in grado di fare questo era dotato di poteri superiori per questo motivo. Oggi si è completamente dimenticata questa radice simbolica di quello che si fa e quindi si va a vedere e applaudire un illusionista in modo un po' stanco e annoiato. Il punto è che la magia invece ha un arsenale simbolico talmente potente che è davvero un peccato lasciarlo a un puro gusto della citazione. Perché? Perché la magia appunto ha un forte potenziale. Ecco perché a me piace l'idea di esplorare la magia anche nei suoi rapporti, per esempio, con la lotta politica, per cui in diverse occasioni durante campeggi o manifestazioni del movimento Notav ho partecipato come illusionista utilizzando alcune delle storie del movimento, alcune delle sue storie epiche, alcuni dei suoi personaggi più in vista, per raccontare delle storie legate appunto a dei giochi di prestigio, per cui proponevo il gioco di prestigio, il gioco era una scusa per raccontare una storia e viceversa, la storia era un fondo narrativo per il gioco, e tra le due cose si creava appunto una risonanza abbastanza paradossale, per cui era un po' un modo per riportare in vita cose che altrimenti rischiano di essere relegate a polverosi assi di teatri di periferia e poco più.
Tu hai fatto anche notare con alcuni tuoi lavori come spesso anche la magia e i trucchi della magia siano reazionari, anche fortemente maschilisti, pensiamo al trucco della donna segata in due. Ci fai qualche esempio di questa magia reazionaria? È così, è ancora così o c'è stata qualche svolta?
Sul mio sito trovate il mio documentario Donne a metà, sono un cortometraggio di 13 minuti in cui racconto come il numero della donna segata a metà nasce in Inghilterra quando le donne conquistano il diritto al voto, e quindi in qualche modo la minaccia che i maschi sentono sulla propria così forza, perché le donne improvvisamente possono votare da un po', nello stesso momento iniziano a segarle in teatro. Sarà una coincidenza, ma è una coincidenza interessante. Oggi la maggior parte degli illusionisti riproduce questo numero in maniera assolutamente acritica, lo presenta al pubblico come una cosa normale. Per fortuna c'è qualche illusionista che ha intuito che non è normale appunto che questo infierire sia sempre solo rivolto alle donne, per cui c'è una coppia di illusionisti che io adoro, che si chiamano Scott e Muriel, che hanno rimesso in scena lo stesso numero invertendo i generi, ed è davvero non è più solo stupefacente il fatto che si possa segare in due un essere umano, ma soprattutto che sia la donna a segare l'uomo, perché il mago inciampa, finisce dentro la cassa e lei ne approfitta per chiuderlo e segarlo lei, invertendo un po' quello che è la storia classica del numero.
Olè, Mariano, ci ricordi il tuo sito internet?
Il mio sito è facilissimo, www.marianotomatis.it.
E allora facilissimo, e invece probabilmente il libro lo potete richiedere alle edizioni Tabor. Sai se ha una distribuzione, dove possiamo trovarlo?
Sì, io direi anche di cercare il sito di Tabor, cercando semplicemente Tabor su Google o su qualunque motore di ricerca, e lo si può trovare. Hanno comunque una distribuzione nelle librerie, soprattutto quelle di montagna.
E allora il codice dell'oro sulle tracce del tesoro del Rocciamelone, grazie mille, grazie ancora a Mariano Tomatis per essere stato con noi.
Grazie Elena, grazie a tutti.
Ciao, ciao Mariano, a presto.
Ciao.
Verve che citavamo prima, anche loro passati per la Sardegna in questi strani collegamenti tra loro, Quentin Tarantino e Claudio Agostoni. Noi adesso invece andiamo, come sempre in questi giorni, verso quest'ora a Edimburgo, dove ritroviamo Ira Rubini. Ciao Ira.
E là, come state?
E là.
Allora.
Noi benone, tu come stai?
Io sto bene, perché finché dura il bel tempo io sto bene, che qui come sai è una notizia.
Sì, penso che noi invece qua gradiremo un po' di pioggia, francamente. Che cosa vedi?
No, qui va meglio, tra l'altro poi appunto è la Scozia il suo meglio, con gran parte del cielo azzurro e poi ogni tanto qualche acquazzone, ma rispetto al solito a quello che può essere, direi che non ci si lamenta.
No.
Sono sul Royal Mile, che è la strada principale di Edimburgo. Questo servizio lo facciamo tutti gli anni da 15 anni, quindi è una specie di tradizione, perché, lo ripeto per i distratti, per i nuovi arrivati, Edimburgo ha un centro medievale molto bello, poi sotto ha un'altra parte altrettanto bella, che risale più che altro al periodo settecentesco, insomma un'architettura veramente meravigliosa. Del resto Harry Potter, che è nato a Edimburgo, come sapete, lo dimostra anche nei film, no? Cioè è un po' un'architettura da film. E allora sul Royal Mile, adesso forse sentirete in sottofondo urla e strepiti, ci sono tutte le compagnie dei giovani che fanno parte per esempio dei gruppi teatrali universitari, oppure anche di compagnie molto molto nuove, che sono nate da poco, quindi vengono sul Royal Mile, dove ci sono tanti palchetti, dove ci sono turni molto precisi, a reclamizzare i loro lavori perché la gente li venga a vedere. Quindi diciamo che io ogni anno risalgo il Royal Mile e vi dico cosa vedo. Non so se ti va che lo faccio anche quest'anno, se non posso fare dell'altro.
Ma come no, non interromperemmo mai una siffatta tradizione, quindi
una
raccontaci
allora,
vedi?
Dunque, adesso vedo una compagnia che è vestita con dei cappelli molto strani, con sopra orecchie da animali. La mia sensazione è che forse sono May I ask you something, because I'm just doing a live report for an Italian radio. Are you with that group? Well, I'll follow you if you want. What are you sure about? Alice in Wonderland. It's like Alice in Wonderland. It's a Victorian picture, and we let Alice explore herself and learn who she is, find her gender, if she wants to wear a suit, if she wants to wear a skirt. It's fine. It's Wonderland. You can do what you like. You're from Victorian England. So what's your character? My character is Mad Catherine. Mad by name, mad by nature. I'm very mad. I like cats. I'm wearing one now. Would you like me to make you one?
We would like very much. Thank you.
That's fun.
That's fun. Allora, scusa, traduco. Era il cappellaio matto. Ci avrà 18 anni il cappellaio matto, e come hai sentito la loro proposta, che è in uno dei teatri qui del centro, che di solito appunto ospita le giovani compagnie, è quella di avere una Alice delle Meraviglie finalmente non vittoriana e quindi liberata da tutta una serie di rigidità. E quindi lui, il cappellaio matto, fa anche, lo diceva, il sarto, o meglio il fashion designer, come hai sentito, aveva anche, come dire, un birignao divertente, no? Sulla questione del fare i vestiti, e quindi ci proponeva di fare anche a noi dei vestiti adatti per entrare in questo mondo di Alice nelle Meraviglie da terzo millennio, diciamo, in cui tutta una serie di problemi, diciamo, di pruvigine moralistica non ci sono più. Loro sono chiaramente un gruppo universitario, perché sono veramente giovanissimi, e ecco, la cosa bella di Edimburgo è che al di là dei teatri più importanti, dei festival, diciamo, più istituzionali, o delle parti del festival che ospitano compagnie professionali, c'è tantissimo teatro, diciamo, che poi è quello che forma e dà la possibilità ai giovani di misurarsi, insomma, col teatro in una maniera intermedia, diciamo così. Invece quello che sentite, ti faccio solo sentire un attimo la sua voce. Ecco, allora è un'acrobata che lavora con con il triciclo, quello a una ruota sola, con cui si muove intorno per la piazza, intorno c'è tutto un gruppo di persone, però lo fa coinvolgendo il pubblico e quindi ovviamente ha tirato dentro tutta una serie di bambini per fare una serie di elementi. Beh, insomma, essendo la strada principale, chiaramente poi ci sono le classiche attrazioni di teatro di strada, no? Cioè, per cui quelle che tutti conosciamo, cioè dai faraoni fino ai giocolieri, però moltiplicato, immaginati Elena, per 1000 come quantità, come diversità, come possibilità.
Ma a livello che livello è di questi artisti che sono lì adesso davanti a te? È un buon livello oppure un po' più amatoriale?
Ma ci sono tutti i livelli, perché il Fringe è fatto apposta per essere open access, quindi si va dal sublime fino all'abominevole, direi. Per cui la cosa interessante è che, essendoci più di 3000 spettacoli e direi quasi fra tutti quelli che passano, vanno e vengono, almeno 7-8 mila artisti che passano di tutte le nazionalità, perché ci sono molti gruppi asiatici, gruppi che arrivano. Aspetta che vedo uno striscione di due ragazzi che propongono uno spettacolo che si chiama Very Brexit Musical. Quindi è un musical su un argomento che conosciamo bene. Aspetta che domando. Hi there, I'm live on a radio in Italy. What is the musical about? Obviously.
It's an original political comedy written by students from the University of Cambridge. It's called A Very Brexit Musical. And we're running for about 20 more nights in Edinburgh at the Fringe Festival.
Allora, è scritto dagli studenti di Cambridge ed è ovviamente dedicato alla Brexit. Adesso chiedo all'altro. Yeah, we understood it's about Brexit, but what does it say?
What do you mean?
What is the show like?
The show is not a political comedy. It's just taking for ourselves all of the politicians involved in the referendum. So we changed the names slightly. So it's people like Joris Thompson and Marie Gaffey and David Cameron. Yeah.
Allora, è una satira ovviamente che hanno scritto. Sapete che Cambridge ha una tradizione, i Monty Python sono venuti da Cambridge, I Spy e tutta una serie di storiche testate satiriche inglesi sono nate a Cambridge, e allora è una tradizione che gli studenti di Cambridge facciano degli spettacoli satirici qui ad Edimburgo. Questo è in forma di musical e, come avete sentito, è una presa in giro di tutti coloro che sono stati coinvolti, i politici, soprattutto nel periodo del referendum sulla Brexit. Hanno cambiato un po' i nomi, ma ovviamente li prendono in giro.
Senti, ce ne sono molti di spettacoli. Sì, ce ne sono molti di spettacoli di satira. Va più il teatro invece classico in questo tipo di teatro che stai vedendo adesso in strada?
Allora, ci sono, il programma del Fringe, come ripetiamo tutti gli anni, è grande quanto un elenco del telefono.
Sì.
Questo per dirti un po' la dimensione, perché magari dicendo i numeri, e almeno un buon 40% è dedicato a quello che da noi si chiama cabaret e che qui si chiama comedy. Perché appunto sono gli stand-up comedians, soprattutto qui, come in tutto il mondo anglosassone, c'è una lunga tradizione di stand-up, cioè di spettacoli monologhi comici satirici, però ci sono anche ovviamente spettacoli comici di gruppo, macchiette, su tutti gli argomenti che potete immaginare, qualunque tipo di argomento, qualunque questione razziale, politica, sociale, di spettacolo viene presa in giro. E le altre sezioni sono ovviamente quelle un pochino più tradizionali del teatro, delle arti visive, della danza, della musica, sia classica che moderna, sia contemporanea che jazz, eccetera. E poi ci sono ovviamente anche tutta una serie di sottosezioni, come il teatro per bambini, che è rappresentatissimo, è una lunga tradizione sia in Gran Bretagna che in tutto il Nord Europa, e quindi spesso propone dei titoli straordinari, veramente, che anche i grandi apprezzano molto. E poi c'è la sezione ormai piuttosto consistente ispirata proprio da alcuni artisti italiani che qui a Edimburgo c'erano venuti con intenti non sospetti, come Laura Curino e anche altri, che è lo storytelling, ovvero il teatro di narrazione, che qui è un po' più recente rispetto a quello che succede da noi, per cui diciamo che l'influenza anche di altre proposte che arrivano dall'Europa evidentemente viene raccolta, nonostante, come dire, la notoria spocchia degli artisti di teatro britannici.
Senti, che cosa farai oggi pomeriggio?
Allora, intanto volevo dirvi due cose che avevo promesso di raccontare brevemente.
Sì.
Cioè, una era un brevissimo giudizio, insomma, su Midsummer, che era quel nuovo spettacolo, nuovo testo firmato da David Gregg, il drammaturgo noto anche da noi, e che appunto, riprendendo il concetto shakespeariano che la notte più lunga dell'anno, quella del solstizio d'estate, la notte in cui tutto può succedere, in cui i sensi si risvegliano, insomma, è da lì il sogno della notte di mezz'estate che tutti conosciamo, immagina invece che una coppia 35enne, lui lei, che si incontrano per caso a Edimburgo una sera in cui le cose vanno malissimo a tutti e due, proprio nel corso di quel weekend di solstizio d'estate scoprono che si innamorino evidentemente, ma facciano soprattutto un weekend folle in cui spendono 15.000 sterline, si ubriacano, sono, insomma, ne fanno di ogni in giro per tutti i luoghi più famosi di Edimburgo. È uno show in cui che lui aveva già presentato nel 2008 in forma di studio, adesso è diventato uno spettacolo piuttosto significativo con una band live e con la coppia che si doppia, sono rappresentati all'età accadono i fatti a 35 anni e poi con due attori molto più anziani, tra i 70 e gli 80, sono loro che ricordano e quindi fanno sesso, di tutto, insomma, praticamente si divertono molto e soprattutto scoprono che poi alla fine non è una cosa che svanisce, ma è una cosa che poi rimane. Sembra una cosa molto semplice, in realtà la scrittura è bellissima, lo spettacolo ha un grande successo, sempre pieno. Anche perché è anche un tributo alla città, molto intelligente, poco retorico, diciamo. L'altra cosa su cui volevo sottolineare, mettere un accento particolare, è stato il concerto dell'Orchestra della Americas, un progetto nato 16 anni fa, che ha alcuni elementi in comune con il progetto Abreu in Venezuela, ma questo è nato senza una sede, perché è un'orchestra composta da musicisti ormai di altissimo livello che vivono in diversi stati delle due Americhe, quindi sia l'America del Nord che l'America del Sud e ovviamente anche l'America Centrale, e che si ritrovano annualmente per un tour internazionale che quest'anno ha toccato molti paesi europei e anche Edimburgo. Sono, come dicevo, studenti che sono stati selezionati per farli crescere, perché avevano un grande potenziale, spesso vengono da famiglie molto disagiate e sono diventati grandi maestri di musica, quindi l'orchestra suona meravigliosamente e soprattutto fa dei bis straordinari in cui il professore d'orchestra si alza a seconda della nazionalità, ballano il samba, non so, la lambada, la suonano, la cantano, insomma, così via, perché ovviamente portano con sé anche tutte le tradizioni musicali dei loro paesi.
E certo, che spettacolo, allora, insomma.
È stato uno spettacolo incredibile, è stato veramente uno spettacolo, perché si è passati da Tricocchi a praticamente una festa di un festival latinoamericano, insomma, tutto ovviamente in una sala da concerti molto seria, per cui è stato spero veramente che vengano in Italia, perché sono molto interessanti e musicalmente di grande livello, tra l'altro.
Certo, speriamo. E senti, domani
sì,
cosa fai oggi, quindi cosa ci racconterai poi domani?
Allora, oggi c'è un Aspettando Godot, direi 4.0, perché appunto è fatto in una maniera un po' diversa dal solito. Intanto, scusa, io sono davanti a un ragazzo che sta suonando elettricamente una chitarra acustica come Jimi Hendrix, mettendola dietro la schiena, però è un po' più lento di Jimi
Hendrix. C'è veramente di tutto, per le strade di Edimburgo mi sembra di capire che si vede veramente di tutto in questi giorni.
Sì, ma sto tralasciando una serie di travestimenti che effettivamente sono abbastanza... Poi adesso sono le 11, quindi siamo all'inizio, ora di mezzogiorno qui non si riuscirà a muoversi, perché sono praticamente 2 chilometri fino al mare, completamente pieni di persone che vanno verso su e giù dal castello, appunto, fino al mare, no? Perché c'è questa meravigliosa strada antica che taglia in due la città. Io ritornerò al Summer Hall quest'oggi anche perché ci sono una serie di compagnie canadesi, belga, soprattutto fiamminghe, e australiane che hanno portato degli show molto particolari di cui vi parlerò domani se vorrete.
Certo, senz'altro ci ricollegheremo con te sempre più o meno intorno a quest'ora e allora buon divertimento, Ira.
Grazie, un saluto a tutti voi, ciao.
Ciao. Si era già distratta ad ascoltare la musica del Jimi Hendrix di Edimburgo. Noi li abbiamo ascoltati ieri e io mi sono detta, beh, perché no, insomma, è sempre un piacere ascoltare i Clash, li ascoltiamo anche oggi.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Decision me molester.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Clash che ci accompagnano al prossimo e direi ultimo argomento di questa puntata di Bam Bam Bam, che torna poi domani mattina come sempre. Allora recuperiamo anche qui un'altra puntata di una rubrica, ormai è diventata quella con Raffaele Masto, per parlare di Africa. Benvenuto Raffaele.
No, io mi stavo dando del benvenuto, va bene.
Succede sempre, con un sacco, lo saprai benissimo, moltissimi ospiti dicono benvenuto, poi per rispondere a un benvenuto. Allora, che cosa ci racconti oggi? Dove ci porti?
Allora, ti proponevo proprio poco fa di parlare di un luogo in Africa al quale io personalmente sono molto legato, perché è uno dei luoghi più suggestivi, anche più carichi di politica e anche più carichi di cose che ci riguardano ma che noi sappiamo poco. Il luogo è il Delta del Niger. Detto così sembra non so, se noi pensiamo al Delta del Po, pensiamo ad una regione abbastanza limitata. Il Delta del Niger, dato che il Niger è un grande fiume, il secondo fiume più grande dell'Africa, bene, il Delta è altrettanto grande e dunque il Delta è una grande palude, grande 2/3 d'Italia. con una ventina di milioni di abitanti, ed è un luogo veramente, veramente suggestivo. Direi quasi una sorta di paradiso naturale, ma qui mi fermo perché poi non lo è più. Allora, paradiso naturale perché siamo al tropico, quindi un sole poderoso, siamo in un luogo, un delta appunto, ricchissimo di acqua dolce, che in Africa è una cosa preziosa. Il grande fiume Niger lì si apre come tutte le foci, come tutti i delta, in una serie di canali, e irriga questo grande territorio. Pensate a questo sole poderoso, all'acqua dolce, se buttate una cosa per terra cresce, perché sì, certo. C'è una vegetazione veramente rigogliosa, e il delta del Niger praticamente è ricoperto nelle parti costiere, è ricoperto da una immensa foresta di mangrovie che navigando nel delta con queste piroghe che non hanno nulla di tecnologico, sono un tronco scavato, erano così probabilmente 4.000 anni fa e sono così ancora oggi. Bene, per navigare il delta del Niger si usano in buona parte, o meglio la gente del posto usa queste piroghe, e infilarsi tra questi canali formati dalle mangrovie è veramente qualcosa di molto molto suggestivo. Dicevo che purtroppo non è più così.
L'area è devastata anche da un punto di vista proprio della natura.
Sì, perché purtroppo, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, nel 1956 è stato scoperto il petrolio, uno dei giacimenti di greggio più ricchi dell'intero pianeta. Sono andato a vedere dove è stato scoperto. 1956 non era ancora l'epoca delle indipendenze, quindi la Nigeria, quel territorio, era sotto la giurisdizione della Gran Bretagna, la ex madrepatria, e dunque c'erano i tecnici della Shell che avevano previsto che il petrolio c'era, avevano fatto una serie di prospezioni, avevano fatto una serie di ricerche, e poi in un posto che si chiama Olo Ibiri avevano fatto un'importante trivellazione. Bene, se si va oggi a Olo Ibiri si vede questo enorme tubo che spunta dalla terra, quel giacimento ormai è esaurito, con tutti gli ingranaggi per le derivazioni eccetera imbullonate, che lasciavano immaginare quanti tubi si propagavano da questo punto, e io mi sono immaginato la scena, perché si arriva in mezzo a una foresta abitata, appunto il delta del Niger è una regione abbastanza abitata, e quindi con la popolazione che si sarà chiesta come mai c'era tutto questo traffico di bianchi. Sì. A un certo punto c'è stato il primo schizzo di petrolio in aria, la gente del posto ha visto i tecnici esultare, perché ci avevano visto giusto, il petrolio c'era, loro avevano fatto un buon lavoro, e dalla potenza con cui il petrolio usciva si poteva anche immaginare che era un giacimento molto ricco. Bene, la popolazione locale, che invece si sarà chiesta, ma sono proprio strani questi bianchi, quella roba lì nera che non si mangia, non si beve, se cade per terra brucia tutto e rende il terreno inutile, e loro sono contenti. Bene, purtroppo qualche anno dopo hanno capito, perché sul posto sono arrivate tutte le grandi compagnie petrolifere mondiali, compresa la nostra Eni, e oggi il delta del Niger non è più quel paradiso che la geografia lascia supporre, perché il delta del Niger è uno dei luoghi più inquinati del mondo.
Sì, e questo ha provocato anche una destabilizzazione di quest'area molto forte. Nel 94 ci furono delle proteste dei cittadini che vennero però spazzate via dall'esercito con un blitz che portò alla distruzione di 40 villaggi, per cui un episodio molto anche violento.
Sì, l'anno dopo, proprio in seguito a quelle proteste, bisogna dire... fino al 1999 la Nigeria è stata governata da giunte militari ferree, quindi siamo in quel periodo. 1994 cominciano delle proteste lanciate soprattutto dalla popolazione Ogoni. Gli Ogoni sono una delle 20 etnie che popolano il Delta, e un Ogone era Ken Saro-Wiwa, un grandissimo personaggio, drammaturgo, scrittore, saggista, insomma veramente un grandissimo personaggio. Si pensi solo che i primi programmi della televisione nigeriana erano praticamente firmati in buona parte da lui, ed erano programmi che raccontavano la storia. Immaginatevi una TV africana, immaginatevi la nostra televisione nei primi anni, quando ancora era in bianco e nero. Bene, Ken Saro-Wiwa, Ogoni, lancia questa protesta e chiede alla Nigeria, una federazione, chiede al governo centrale che i proventi della vendita del petrolio si fermino anche nel delta del Niger per emancipare la regione, cioè per fare arrivare un po' di benessere anche alle popolazioni del delta, che ricordiamolo erano e sono tra le più povere di tutta l'Africa occidentale, cioè loro galleggiano sul petrolio che dà energia, sanità, istruzione, luce in tutto il mondo, ma queste cose lì da loro non ci sono. Bene, comincia questa lotta. Ken Saro-Wiwa viene accusato di avere ucciso, ed era un'accusa molto costruita, di avere ucciso dei poliziotti. Viene condannato a morte assieme ad altri 11 Ogoni e la condanna viene eseguita nel 1995, e la giunta militare dell'epoca restò insensibile a tutte le domande di grazia che arrivarono un po' da tutto il mondo. Non arrivarono però, e quelle sarebbero state forse le più influenti, le più forti, non arrivarono però dalla compagnia petrolifera Shell, che rimase perfettamente in silenzio fino a che questa condanna a morte venne eseguita. Cos'è cambiato da allora? Molto poco.
Ecco, cos'è cambiato? Negli anni successivi poi ci sono stati anche diversi rapimenti anche di operai di queste aziende petrolifere. Com'è oggi l'area?
Allora, oggi l'area, hai detto bene, questa era una cosa che mancava. Ovviamente 20 milioni di persone schiacciate con la consapevolezza di vivere su una ricchezza immensa e senza avere vantaggi da questa ricchezza, ovviamente producono una lotta, a volte anche violenta. Quindi nel delta del Niger sono nate diverse formazioni guerrigliere che chiedevano, come Ken Saro-Wiwa, che la ricchezza del petrolio si fermasse anche lì. Una di queste, una delle più recenti, è il MEND, Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger. Come dice la parola, ovviamente gli obiettivi si potevano comprendere. Bisogna pensare che il Delta del Niger e la Nigeria in genere è un paese tra i più esuberanti in Africa, direi, sia per quanto riguarda letteratura, eccetera, ma anche per quanto riguarda movimenti, diciamo, delinquenziali, organizzazioni malavitose, eccetera. Quindi questo MEND era un po' borderline, a metà tra le influenze della un po' tutte le organizzazioni del delta del Niger, a metà tra le influenze della malavita e le richieste politiche. Questo man fece una serie di rapimenti e lo fecero conoscere nel mondo. Non fu mai ucciso nessuno, anzi, addirittura a un certo punto arrivarono al punto di fare un rapimento a scadenza, cioè rapivano una persona e gli dicevano tu verrai liberato fra un anno, lo comunicavano. Però per un anno questo era...
Certo,
la liberazione di solito avveniva, molte volte, ricordo per esempio un sequestro avvenne mentre era sequestrato un altro italiano in Afghanistan, un giornalista di Repubblica.
Non me lo ricordo.
Va bene, lui, io ce l'ho proprio sulla punta della lingua. Bene, c'era un rapimento di un giornalista italiano di Repubblica del quale parlarono tutti i giornali. Tre rapiti nel delta del Niger italiani passarono completamente sotto silenzio, vennero liberati, fu difficilissimo intervistarli, avvicinarli, ma quei pochi che lo fecero riuscirono a sapere che erano stati trattati bene, che si erano addirittura anche loro avvicinati alle richieste del MEND. Poi il MEND è scomparso, oggi Daniele Mastrogiacomo, sì, Daniele Mastrogiacomo, il giornalista di Repubblica, poi oggi quel movimento, il MEND, non c'è più, c'è una specie di movimento successore che si chiama I Vendicatori del Delta. La matrice, le richieste, le modalità di confrontarsi con il potere centrale sono praticamente le stesse, questi sono un pochino meno conosciuti, il MEND ebbe un momento di grande gloria, oggi ancora si parla di rivedere tutto quello che è contratti petroliferi, di rivedere anche la modalità con cui la federazione nigeriana distribuisce i proventi del Delta, però diciamo che siamo ancora come eravamo qualche tempo fa.
Una tipica storia africana, insomma, mi sembra. Grazie mille Raffaele Masto per essere stato
a
con
voi,
noi.
Buon lavoro.
Grazie. E bam 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 finisce qui, torna però domani puntualissimo come sempre alle 10:30 fino alle 12:30. bam@radiopopolare.it. Un saluto a tutte e a tutte da Elena Mordiglia. A presto.